Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. La bellissima orazione con cui iniziamo la nostra preghiera in questa domenica ci guida in questa Eucaristia. Il comandamento dell'amore per Dio e dell'amore per il prossimo. Chiediamo la grazia vera, quella di rispondere all'amore di Dio per noi e per tutti gli uomini.
Dal libro del profeta Amos, capitolo 8, versetti dal 4 al 7. Il Signore mi disse: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'efa e aumentando il siclo, e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe: certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Parola di Dio.
Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo, al secondo capitolo, i primi 8 versetti. Figlio mio, raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo condurre una vita calma e tranquilla, dignitosa e dedicata a Dio. Questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo anche il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto messaggero e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che in ogni luogo gli uomini preghino, alzando al cielo mani pure, senza collera e senza contese. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Luca. Capitolo 16, versetti 1-13. In quel tempo Gesù diceva anche ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari, sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Non potete servire Dio e la ricchezza. Questa conclusione del Vangelo di oggi ci mostra che qui stiamo parlando del servizio di Dio e dell'amore per Dio. E così è. Questa pagina, non solo questa pagina, Luca qui riprende un discorso. Non possiamo adesso mostrarlo questo, perché bisognerebbe che tutti avessimo davanti tutto il Vangelo di Luca, ma Luca procede per grandi sezioni, ma non dimentica gli argomenti che ha lasciato in sospeso. Preferisce fare in questo modo, per motivi soprattutto letterari, io penso, perché sapeva scrivere bene, e per cambiare gli argomenti e non annoiare, e forse per altri motivi che io non so. Fatto sta che qui Luca riprende un discorso che ha già cominciato, che ha lasciato al capitolo 12 e che adesso, come vediamo, siamo al capitolo 16, e in mezzo ci ha messo ben altre cose molto importanti. Alcune le abbiamo ascoltate, meditate anche domenica dietro, con la parabola del figlio al prodigo, con la parabola dell'amore di Dio, dell'amore del figlio di Dio che è alla ricerca di ciò che è perduto. Ecco, qui torna invece l'insegnamento, il grande tema del servizio di Dio, perciò del primo comandamento. Amerai Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima. Questo è il primo comandamento. Di questo parla questa pagina, come anche parla del secondo comandamento: amerai il prossimo come te stesso. Per questo dicevo all'inizio della messa, possiamo ripeterlo adesso, l'orazione che abbiamo pregato, forse casualmente, perché queste orazioni sono fisse, penso. Fatto sta che è la chiave per comprendere anche questo Vangelo. Abbiamo pregato che Dio, abbiamo detto che Dio ha messo a fondamento di tutta la legge i due grandi comandamenti, l'amore per Dio e l'amore per il prossimo. Abbiamo chiesto di poter praticare questi comandamenti per avere la vita. Questi sono i due grandi comandamenti di cui parla anche questo Vangelo. Non potete servire, non potete adorare, non potete amare Dio e contemporaneamente la ricchezza. La ricchezza qui può diventare un idolo. Il contesto più ampio di tutto il Vangelo di Luca lo conferma. Per questo Gesù racconta questa parabola, per insegnare non soltanto ai discepoli, come sembra dire l'introduzione, anche ai discepoli, ma non solo, ha davanti tutta la folla, compresi i discepoli, e questa parabola la dice a tutti, perché tutti avevano i due comandamenti dalla legge, tutti quelli che Gesù ha davanti a sé, figli di Israele, hanno i due comandamenti. Gesù interpreta questi comandamenti e sottolinea un aspetto molto importante, che è appunto ciò che dicevamo: non potete non vuol dire non dovete, vuol dire non siete in grado, non è possibile, uno non può farcela contemporaneamente, non è possibile servire Dio e servire la ricchezza. Questo vuol dire, non che non si deve, non si riesce a tenere insieme le due cose, o uno serve Dio o serve la ricchezza, che a questo punto prende il posto di Dio. Questo vuol dire la frase. Questa parabola ha messo in imbarazzo tanti commentatori fin dall'antichità, fin dai padri, ma di per sé è abbastanza semplice se la vediamo in questo contesto. E lo vediamo, la chiave per capirlo è la fine della parabola, quando dice che il padrone restò ammirato di questo amministratore disonesto, perché era stato furbissimo. Questo amministratore, sapendo che aveva bisogno di doveva lasciare l'amministrazione, è stato molto furbo nel crearsi un futuro. Nel crearsi un futuro, nel farsi degli amici, nel crearsi persone che lo avrebbero volentieri invitato in casa, perché erano debitori, erano grati verso di lui. È stato furbissimo. L'ultimo atto che ha fatto della sua amministrazione gli ha consentito poi un futuro pacifico, senza lavorare, perché non se la sentiva, non aveva le forze, forse non era neanche abituato, e senza andare all'elemosina, che non è una cosa dignitosa per un personaggio così importante, si è creato un futuro in questo modo che descrive la parabola. Il padrone restò ammirato di questa furbizia. Poi c'è un commento di Gesù, a questo punto solo, il padrone non è Dio, è la parabola. Poi c'è un commento di Gesù e dice, difatti, dice agli ascoltatori, i figli di questo mondo sono più furbi dei figli della luce, tra di loro, nelle loro cose. E poi c'è l'applicazione della parabola, ebbene io vi dico, siate furbi anche voi. Questa è la parabola. Siate furbi. Cosa vuol dire? Chi ha dei beni, qui si intende chi ha molti beni, si capisce, non i beni necessari per vivere. Non è questo il tema, è il cumulo dei beni. È il cumulo dei beni e anche l'avidità per volere questi beni. Ed è questo, infatti, che trasforma i beni in un idolo. Non potete servire Dio e la ricchezza, naturalmente. Quindi si rivolge in generale e in particolare a chi ha molti beni e in generale a chi potrebbe avere molti beni, e parla della ricchezza, che qui il testo, come vedete, parla della ricchezza disonesta, così traduce la nostra traduzione, oppure ricchezza ingiusta. Si potrebbe tradurre anche ricchezza ingiusta o ricchezza disonesta. La parola disonesta può essere un po' equivoca, e in ogni caso comunque bisogna dire una parola su questo. Perché la grande ricchezza è disonesta o è ingiusta, secondo Luca, secondo l'Evangelista? Perché uno l'ha acquistata ingiustamente rubando? No. No, perché se l'avesse acquistata ingiustamente rubando, c'è già un comandamento, uno dei 10 comandamenti, che dice di non rubare. Non c'è bisogno di qualcos'altro per stabilire che questa ricchezza è ingiusta. Qui viene indicata sempre, tutte le volte che viene nominata, come ricchezza ingiusta. Uno potrebbe anche averla ereditata, no? La ricchezza, c'è bisogno di rubarla, dice, ma l'avrà rubata qualcun altro. Vabbè, io non l'ho rubata, io ho ereditato una grande eredità, sono figlio di un principe, figlio della regina d'Inghilterra, e naturalmente ho molte cose a disposizione. Luca la chiamerebbe sempre ricchezza ingiusta. Perché? Non perché l'ha acquistata ingiustamente, ma perché nel mondo non c'è la giustizia, in questo mondo. In questo mondo la giustizia non c'è. E perciò è ingiusta questa ricchezza, perché la ricchezza di per sé è di tutti, non di qualcuno solo, non che uno ha moltissimo e l'altro muore di fame. Come vediamo invece, in questo mondo non è così. E perciò la ricchezza, la molta ricchezza, è designata ingiusta non perché chi l'ha sia ladro o ingiusto, non è detto. Cosa vuol dire la parabola? Chi ha molte ricchezze deve considerarsi un amministratore. Un amministratore. È chiaro che se le ha rubate deve restituirle, ripeto, non c'entra. Chi ha ricchezze deve considerarsi un amministratore. Non solo, e quindi non deve pensare che sono solo per lui. E in secondo luogo deve usare queste ricchezze anche per il suo futuro. Proprio essendo un buon amministratore, cioè usando le ricchezze, tenendo conto anche degli altri, aiutando gli altri, proprio così si preparerà un ottimo futuro, perché i poveri, questo richiederebbe di starci sopra un po' e vedere altri brani del Vangelo, comunque per l'Evangelista Luca i poveri sono poveri qui e saranno ricchi di là. I poveri hanno già una ricchezza assicurata, visto che qui non ce l'hanno, ce l'avranno di là. E quindi chi invece ce l'ha di qua deve farsi degli amici con coloro, deve farsi amici coloro che hanno già il posto assicurato di là. Io non vorrei essere un po' banale esprimendomi così. C'è chi ha già il posto assicurato, sotto questo aspetto, intendiamoci, ecco, non dobbiamo pensare che sia tutto qui il Vangelo, il giudizio di Dio. Chi è povero, chi non ha beni, ricordate, poi racconterà la parabola anche del povero Lazzaro e del ricco Epulone, va in tutta quella, in quella direzione, ha già un posto assicurato. E se tu te lo fai amico, aiutandolo, quando ti presenterai di là, quelli che sono poveri, che ti riconoscono, dicono: no, questo qui ci ha fatto del bene, è uno dei nostri, lo vogliamo con noi. Questo è il senso della parabola. Fatevi degli amici, dice Gesù, con la ricchezza disonesta, cioè con la ricchezza, fatevi degli amici, date nell'elemosina, aiutate gli altri. Questo è il senso di questa pagina. Per concludere, volevo dire richiamare l'attenzione sulla seconda lettura, che è per noi molto importante. Senza volerla commentare a lungo, guardiamo la raccomandazione dell'Apostolo. Riguarda questa preghiera, la preghiera della comunità, la preghiera del culto. A questo si riferisce. Raccomando prima di tutto che si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, perché questa è cosa bella e gradita al cospetto di Dio nostro Salvatore, è cosa bella e gradita che noi preghiamo per tutti gli uomini. Poi c'è anche un inciso, che dobbiamo pregare anche per chi è al potere, perché possiamo vivere una vita tranquilla, non solo noi, tutti gli uomini, ma quello è un inciso. La cosa bella e gradita non è che noi preghiamo per quelli che sono al potere, perché su questo, anche questo dobbiamo fare, ci sarebbero parecchie altre cose da dire. Naturalmente ci sono delle cose che sono dette. Qui dice, quello che si deve fare, quello che dobbiamo fare, è presentare domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, compresi per quelli che stanno al potere, in modo che ci sia la pace. Il fatto che noi dobbiamo pregare per tutti gli uomini è ciò che Dio veramente gradisce. Perché? Perché Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. E la nostra preghiera contribuisce a realizzare, aiuta Dio, diciamo, a realizzare la sua volontà di salvezza per tutti gli uomini. Noi siamo dei collaboratori dell'intenzione, della volontà di Dio che vuole salvi, come dice, tutti gli uomini. E come mai vuole salvi tutti gli uomini? Perché tutti sono suoi, dice dopo. C'è un solo Dio, uno solo. Che in questo caso non vuol dire solo che non ci sono altri, gli dèi. Perché questa frase è una frase anche che può essere polemica. C'è un solo Dio, tutti gli dèi delle nazioni sono un nulla, dice il Salmo, no? Qui c'è un solo Dio, vuol dire tutti gli uomini sono suoi figli e tutti gli uomini hanno accesso a Dio, tutti, anche quelli che non lo conoscono. C'è un solo Dio e Padre di tutti. E poi aggiunge una cosa molto importante anche per noi, e c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Gesù Cristo. E perché dice l'uomo? Molto importante in questo contesto. C'è un solo Dio e c'è un solo mediatore, l'uomo, uomo come tutti gli uomini, non solo come noi, come tutti gli uomini. Gesù è uomo come tutti gli uomini, un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Gesù Cristo, che ha dato se stesso, non solo per noi, ma per tutti gli uomini, essendo lui uomo. Ha dato quello che ha fatto, cioè il dono della sua vita, lui che è anche il figlio di Dio, ma essendo lui uomo, come tutti gli uomini, ciò che ha fatto l'ha fatto per tutti gli uomini. Queste sono le ragioni profonde che sostengono questa raccomandazione. Dobbiamo pregare per tutti gli uomini, non solo quando siamo qui, anche lungo le nostre giornate, anche lungo la nostra settimana, dobbiamo pregare per tutti gli uomini che conosciamo e quelli che non conosciamo, non solo per qualcuno, per tutti gli uomini collaborando con la volontà di Dio e rafforzati, convinti dal fatto, e questo noi lo crediamo, proprio noi lo crediamo, dal fatto che Gesù ha dato la sua vita per tutti gli uomini.